Buongiorno a tutti, rieccomi qui in trasmissione. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo, e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Innanzitutto vi ricordo che sabato 25 ottobre qui in sala radio teniamo il dibattito sul Crogiolo dello Stregone, il quinto dibattito relativo alla meditazione, per cui sabato 25 ottobre parleremo della meditazione vista dal punto di vista del paganesimo politeista e della stregoneria. Ci sono tanti modi attraverso i quali intendere la meditazione. Sia le pratiche orientali sia pratiche occidentali parlano della meditazione in maniera diversa da come parliamo noi. Per noi la meditazione è un modo per mettere in ordine la nostra ragione con la quale affrontare la vita e la quotidianità. Per cui spesso quando vi parlano di ragione riferite a strutture religiose o a procedimenti diversi da quelli che sono il paganesimo politeista, mescolano un po' quello che noi invece dividiamo, cioè noi dividiamo meditazione, contemplazione e correnti vegetative, mentre invece normalmente queste cose vengono sempre mescolate assieme e sovrapposte. Siccome noi costruiamo gli strumenti con cui affrontare la vita quotidiana, affrontare il nostro vivere per sfida, la nostra quotidianità, chiaramente abbiamo bisogno invece di avere ben chiari quali sono i termini e i limiti degli strumenti che utilizziamo per affrontare questo. Comunque il giorno 25 ottobre alle ore 20:30 parleremo di meditazione qui in sala radio a Cadoneghe, vi ricordo via Belzoni 9, a Cadoneghe, insomma, qui in sala. Bon. Detto questo, io continuerò oggi col discorso del mobbing e le strategie della stregoneria, che abbiamo già iniziato, però prima voglio fare quel discorso che volevo fare oggi, che chiaramente con l'entusiasmo di Francesco per il convegno di Biella non mi è stato possibile fare, ed è un discorso che ci tengo particolarmente. In realtà sul giornale della Repubblica del 3 ottobre 2003 c'è un articolo in cui i gesuiti praticamente ribadiscono il concetto cattolico, il concetto cristiano, che gli animali non hanno l'anima, per cui gli animali non hanno diritti. Dice praticamente questo articolista: gli animali non sono altro che costosissimi idoli domestici, mentre milioni di bambini soffrono la fame. E chissà perché questi milioni di bambini soffrono la fame, se non grazie ai cattolici e ai missionari cristiani. Ma al di là di questo, è gravissima l'affermazione, la mancanza dell'anima, gli animali non hanno un'anima. I gesuiti di Civiltà Cattolica tornano a ribadire un concetto già espresso in anni passati: solo l'uomo, ribadiscono, è una persona intelligente, libera, cosciente, responsabile, dotata di un'anima spirituale. Sì, questi poveri pazzi praticamente considerano l'uomo creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo che non esiste. Pertanto loro si pensano padroni del mondo e non si accorgono invece di essere divenuti, cioè che gli uomini sono divenuti come specie proprio all'interno di tutte le specie della natura. E proseguono sempre i gesuiti dicendo: solo l'uomo ha diritti, i diritti sono prerogative che appartengono solo all'uomo, non all'animale. I gesuiti criticano così la nuova legge Sirchi approvata alla Camera, che tra le norme sui delitti contro gli animali parla anche di diritti per gli eroi a quattro zampe. Pertanto quello che gli interessano praticamente ai gesuiti ribadire è che gli animali si possono tranquillamente sacrificare, ammazzare, distruggere, eccetera. Ma questo modo di comportarsi dei cattolici non è una novità nella storia. Anche la donna, mentre veniva torturata, stuprata, ammazzata, sfruttata, era un essere senza anima. Poi hanno pensato bene di mettersela magari alla loro Madonna, anzi alla figlia della Madonna, non alla Madonna, perché l'unica prerogativa di quel personaggio è di avere la figlia intatta, l'imene intatto, mi raccomando, verginità fisica, e di non avere nessun altro attributo che sia prezioso agli uomini. E quando si nega l'anima agli animali, cioè si negano i diritti agli animali, fatalità, nello stesso periodo, negli stessi giorni, c'è una mostra a Torino, Mostra Africa, capolavori da un continente, che si inaugura domani a Torino. Domani a Torino, io prendo dal venerdì di Repubblica questo articolo, del 26 settembre 2003, e si legge dietro di questi capolavori che sono in mostra a Torino, dice: strana vicenda davvero quella di quest'arte, bistrattata da sempre finora, durante il Rinascimento, quando qualche maraviglia africana arrivava dai Medici, primi grandi collezionisti, o dalle corti di Spagna, della Baviera, del Tirolo, e la si definiva arte turca o indiana, troppo bella e perfetta per essere fatta da genti senza anima, che proprio la nobiltà europea avrebbe deportato nelle Americhe. Quando fu chiaro che erano stati i neri a farle queste squisitezze intagliate, intarsiate, fuse a cera persa, beh, allora divennero automaticamente idoli o feticci. Bassani, guardatele, paradossalmente per secoli furono considerate balbettii di un'umanità ancora allo stadio infantile, giusto qualche decennio di antropologia seria, e ora si volta pagina per un nuovo capitolo. Quei neri erano gente senza anima, gente che i cattolici compravano, vendevano, commerciavano, torturavano in tutte le maniere possibili e immaginabili. E dal 5 ottobre 2003 sul giornale La Repubblica leggiamo: cerimonia solenne e lungo corteo funebre per i resti di 419 neri tenuti prigionieri e sfruttati nel 700, erano stati scoperti nel 91 durante un lavoro di scavo. Sono corpi di bambini, la metà dei corpi trovati, interrati dove sono stati trovati, vicino a Wall Street. Praticamente, diciamo così, questa è l'ultima sepoltura in ordine di tempo di 419 persone tenute in schiavitù perché erano senza anima dai cattolici. E i cattolici hanno questo di becero, fra tutte le altre cose. Il nemico, quelli che loro vogliono distruggere, annientare, sono delle bestie, sono dei senza anima, dei senza Dio. E troviamo la storia attraversata sempre da questo, cioè da queste affermazioni continue, dove i macellai hanno l'anima e i macellati sono senza anima, senza Dio. Per cui adesso si possono permettere il lusso di torturare animali, ieri torturavano le persone, bestiame, ammazzavano, massacravano. Oggi c'è la legge civile, non possono massacrare. Però hanno sempre le stesse leggi, cioè hanno sempre il stesso Dio, hanno sempre le stesse affermazioni nella loro Bibbia, hanno sempre il loro Elia che si diletta a sgozzare 450 pagani presso il fiume Cison, così li sgozza per riaffermare il potere del suo Dio, un Dio criminale, un Dio che ha bisogno di macelli per esistere. Per cui quando vi dicono quello senza anima, gli animali sono senza anima, in realtà stanno distruggendo Era, stanno distruggendo il divino del mondo che ci circonda, e nel cui mondo noi siamo immersi, e dal cui mondo noi proveniamo, proveniamo come specie, proveniamo per milioni e milioni di processi di adattamento soggettivo alle variabili oggettive che abbiamo attraversato. E con tutte le altre specie per milioni e milioni di anni abbiamo camminato assieme, qualche volta soffocati, qualche volta più allargati, qualche volta vincenti, qualche volta perdenti, ma ci siamo trasformati sfida dopo sfida per milioni e milioni di anni. E questa divinità, questa immensa Era che ha consentito a tutti i suoi figli di trasformarsi in dei, di costruire il loro cammino nell'infinito dei mutamenti, Bene, i cattolici la disprezzano perché loro atei, criminali, assassini, non riescono a cogliere il divino negli oggetti del mondo che ci stanno attorno e nelle loro trasformazioni. Se c'è un qualcosa che vale la pena, per il quale vale la pena disprezzare i cattolici, è anche questo. Rifletteteci. Quando noi non riusciamo più a cogliere nel mondo che ci circonda le nostre stesse tensioni, le nostre stesse passioni, i nostri stessi desideri, le nostre stesse necessità di dilatazione, non è che noi siamo semplicemente ciechi davanti al mondo, ma neghiamo gli dèi che stanno dentro di noi e li uccidiamo al punto tale da non essere più in grado di costruire delle relazioni con gli dèi del mondo. Non possiamo più scorgere nel mondo le qualità divine. Provate un po' a pensarci. E quando pensate che qualche vecchio, qualche anziano, qualcuno che ha vissuto è solitudine, vive la solitudine, in realtà nella sua vita non ha fatto altro che giorno dopo giorno uccidere quelli che sono i legamenti fra la sua struttura emozionale e la struttura emozionale degli enti del mondo che gli stanno attorno. Ha distrutto la capacità, la comunione fra sé e il mondo, e l'ha distrutta giorno dopo giorno, attimo dopo attimo. E questo è uccidere il Dio che cresce dentro ogni essere. Provate un po' a pensarci. Vabbè, chiudiamo qui questo discorso, penso che sia stato più che sufficiente per ora. E passiamo al discorso del mobbing e le strategie della stregoneria, che abbiamo già iniziato e che stiamo portando avanti, anzi. Vediamo un attimino dove siamo arrivati in questa trattazione, perché non me lo ricordo in questo momento. Avevamo parlato che l'individuo che subisce operazioni di mobbing si ritiene al centro del mondo, abbiamo detto che non è in grado di sospendere il giudizio e non sa ascoltare il mondo attorno a noi. Bene, questa sera continuiamo sempre cosa manca all'individuo che subisce operazioni di mobbing e cominciamo con non è diventato padrone della propria attenzione e non pratica l'agguato né vive per sfida. Cominciamo, non è diventato padrone della propria attenzione. Essere padrone della propria attenzione significa poter usare la propria attenzione in funzione del proprio intento. Il sistema educazionale agisce in modo tale da portare l'essere umano a subire ogni cosa che gli viene presentata. È come il gioco della pubblicità. Il suo successo si esprime attraverso la capacità di concentrare l'attenzione dello spettatore su aspetti voluti dal manipolatore della pubblicità stessa. Tanto più chi organizza il sistema pubblicitario riesce a concentrare l'attenzione dello spettatore sui fini da lui imposti, tanto più grande sarà il suo successo. Non ci si può del tutto sottrarre dalla possibilità che l'oggettività manipoli la nostra attenzione, ma possiamo fare in modo che la nostra attenzione sia soprattutto al servizio del nostro intento, sottraendola dalla dipendenza di quanto agisce su di noi, da fuori di noi. In stregoneria, la manipolazione della propria attenzione, affinché sia al servizio dell'intento, passa attraverso la manipolazione dell'attenzione relativa a tutti i sensi. Una volta che un individuo concentra la propria attenzione sui relativi sensi, sulle tensioni e sui bisogni che da lui si muovono verso l'esterno, anche se continua a subire le stimolazioni provenienti dall'esterno, la sua azione sarà determinata essenzialmente dalle sue predilezioni e dal suo intento. Quando dall'esterno diventa difficile manipolarlo per ottenere delle risposte conformi, allora anche l'azione mobbing ha effetti molto relativi. Il mobbing, per riuscire, necessita che l'individuo che lo subisce risponda alle sollecitazioni, per esempio, manifesti stupore, incredulità o offesa per le calunnie che vengono diffuse, per le maldicenze o per i sospetti che molte domande vanno mascherando. Se a quelle sollecitazioni non viene risposto, l'azione mobbing non è in grado di toccare l'individuo, anche se magari tocca l'ambiente in cui l'individuo si muove. Allora vedremo la tecnica per rompere l'accerchiamento. È fondamentale che la persona sia padrona della sua attenzione. Essere padrona della propria attenzione significa mettere i fenomeni mobbing che si ricevono dall'ambiente nell'esatta posizione in cui si determinano. Si agisce non per quello che la calunnia si aspetta come reazione, ma in quanto calunnia, quale elemento prodotto di un calunniatore. La calunnia è riuscita quando il calunniato ammette nel calunniatore la buona fede. Quando il calunniatore può perseverare nella calunnia senza che venga accusato di essere un calunniatore. La persona padrona della propria attenzione non ha problemi ad imputare la calunnia al calunniatore, in quanto conosce perfettamente sia i fatti che l'intento che li ha mossi, e conosce perfettamente come l'affermazione non sia il frutto di un'errata valutazione della situazione, ma frutto di un calcolo di destabilizzazione personale. Per far questo è necessario giungere ad un buon controllo della propria attenzione in modo che nessuno la possa manipolare per fini che non collimino con i nostri. Negli ambienti di lavoro si usa la diplomazia, un atteggiamento diplomatico che si pretende dal calunniato ma non dal calunniatore. Gli ambienti di lavoro operano in modo tale per garantire se stessi. In questo modo l'azione del pollaio è estremamente più avvantaggiata nell'azione di distruzione del singolo, il quale, costretto a rispettare delle regole imposte, scritte o non scritte, dal calunniatore, si trova in condizioni precarie. In questo caso c'è un tipo di teoria che si chiama teoria del caos nel controllo relazionale. Praticamente, se le persone si adeguano alle regole supinamente, le regole possono essere usate per distruggere le persone. Se le persone imparano qual è il margine per violare le regole e imporre nuove regole, esistono delle regole che sono regole di relazione fra le persone, non sono leggi, non stiamo parlando delle leggi riferite ai codici civili o ai codici penali, stiamo parlando delle regole di relazione fra le persone, cioè quei comportamenti che sono educati, maleducati, il linguaggio che è corretto o non è corretto. Bene, riuscire a, secondo la legge del caos relazionale, rompere continuamente le regole di relazione permette e costringe l'interlocutore a costruire nuovi adattamenti e nuove regole su cui costruire le relazioni. Se non si rompono le regole, se non si rompono le regole relazionali, chi ha in mano le redini del potere o chi ha in mano rapporti di forza, tipo il capo ufficio rispetto a un semplice impiegato o il gruppo rispetto ad un singolo, sono avvantaggiati nella distruzione dell'individuo. In pratica, l'individuo deve imparare a muoversi in un mondo dove le regole vengono continuamente disfatte. In realtà la regola non viene disfatta dal singolo individuo che subisce il mobbing. Perché? Perché chi usa la calunnia, chi mette in atto un'operazione mobbing, di fatto ha rotto tutte le regole, cioè ha rotto le regole delle relazioni interpersonali con le persone. Le ha rotte e le ha stabilite a proprio uso e consumo al fine di distruggere una persona. Per cui se quella persona a sua volta non distrugge le regole relazionali, chiaramente rimarrà vittima del mobbing. Cioè, questo concetto di rompere le regole di relazioni interpersonali è una cosa che viene studiata dalla CIA americana, per esempio, proprio per riuscire anche a destabilizzare singole persone in singoli posti. Bene, dobbiamo impararla anche noi questa regola, o questa regola non regola, perché dobbiamo imparare che noi esistiamo per costruire libertà e che la nostra libertà, che è riversata nel sistema sociale, diventa libertà dell'intero sistema sociale. Per cui se noi accettiamo supinamente un accerchiamento di mobbing, non facciamo altro noi a danneggiare il sistema sociale, cioè noi che siamo danneggiati, a nostra volta, accettando il nostro danneggiamento, danneggiamo l'intero sistema sociale. Cioè nessuno si deve permettere di fare delle azioni di violenza psichica e emozionale su altre persone, e se qualcuno tenta di farle, bisogna fargliela pagare 3 volte più cara possibile, perché nessuno si deve permettere di mettere in atto questo tipo di cose. Per riuscire a spezzare questo tipo di accerchiamento è necessario riscrivere le regole. Ve l'abbiamo dimostrato anche io e Francesco in questa radio. Quando noi siamo arrivati a trasmettere per questa radio, noi abbiamo applicato questa regola del caos relazionale. Infatti noi nel trasmettere per questa radio abbiamo fatto saltare tutte quelle che erano le regole della cosiddetta educazione, che in realtà non erano altro che regole di sottomissione e di stupro che le persone subivano da parte di regole imposte da altri. Cioè altri si permettevano il lusso di violare le regole sociali per costringere le persone in ginocchio e sottomesse al loro Dio. Violando queste regole sociali, pretendevano che le persone sottomesse accettassero le regole che loro avevano violato e accettassero quel tipo di relazione. Quando siamo arrivati in radio, io e Francesco abbiamo tagliato questo, abbiamo rotto questo tipo di regole imposte dal più forte personalmente nei confronti del più debole, e abbiamo costruito un altro tipo di regole che fosse in sintonia con quelle che sono le leggi sociali, naturalmente, e abbiamo capovolto i termini relazionali. Se noi avessimo accettato quello che era la distruzione delle regole sociali imposta dal cattolicesimo, per cui le persone si adeguavano usando un certo linguaggio, riconoscendo in essi un certo tipo di rappresentanza, avrebbero continuato a stuprare bambini all'infinito, cioè avrebbero continuato a mettere in atto le loro azioni di distruzione del sistema sociale. Quello che è la teoria del caos relazionale è una cosa che andrebbe chiaramente studiata un po' meglio, e ogni persona è bene che si la studi nel proprio ambito e nella propria tipologia d'azione. Naturalmente, torno a ripetere, la teoria del caos relazionale può essere usata sia per costruire situazioni mobbing, sia per uscire da situazioni mobbing. Però per costruire delle situazioni mobbing è necessario che ci sia l'intento di appropriazione degli individui, cioè l'intento di appropriarsi degli individui. E allora questo significa che c'è anche una struttura ideologica, una struttura religiosa, una struttura emozionale che fa del possesso degli individui la base di se stessa. Per uscire invece da una situazione mobbing significa che c'è il respiro di libertà. Però tutte e due le situazioni usano le medesime regole, le regole del caos emozionale. La Chiesa Cattolica è bravissima nel farla, nell'usare questo tipo di regole al fine di sottomettere gli individui e costringerli in ginocchio. Naturalmente gli individui devono imparare questo tipo di regole del caos relazionale proprio per rompere, spezzare ogni tipologia di accerchiamento. E andiamo avanti. Facciamo un esempio. Un ufficio contiene 10 impiegati che lavorano calunniando e perseguitando l'11º, il fantozzi di turno, in quanto la sua abilità e la sua dedizione mettono in risalto la loro incapacità e la loro superficialità. 10 voci diffamano, nascondono il lavoro, alterano i dati contro una persona che lavorano. Quando quella persona tenta di difendersi, viene accusata di poca solidarietà, viene accusata di voler mettersi in mostra, viene accusata di voler far la spia, viene accusata di voler far carriera, viene accusata di diffamare. Il diffamare non è il rendere manifesto quello che è nascosto, ma è alterare la realtà per costruire delle valutazioni errate. Diffamare non è difendersi. Diffamare e costringere le persone a difendersi. Avete mai sentito voi l'affermazione quello è un vigliacco perché lo ha colpito alle spalle? L'avete mai sentita questa affermazione? Colpire alle spalle è un atto da vigliacchi. Bene, questa è una stronzata, cioè una stupidaggine. Se uno è più forte di me, se io considero che un soggetto è più forte di me, io lo colpisco alle spalle. Perché, scusate, se lui è Cassius Clay, o Muhammad Ali, o non so che poi stessa persona, o Tyson, e io mi devo scontrare, a che aspetto? Che si mette i guantoni e mi faccia una faccia così? Aspetto che si gira e gli sbatto dentro una raffica di Kalashnikov, se mi permettete. Per cui ogni persona, ricordate, non è che sia vigliacca o non sia vigliacca, combatte con le proprie armi. E quando un sistema di insieme, un insieme di persone, tentano di annientare una singola persona ha il diritto di difendersi e di agire come crede. E non è una questione di vigliaccheria. Vigliaccheria è piuttosto coloro che lo accusano. È come dire, un uomo usa i muscoli per imporsi. Una donna usa il suo fascino, la sua sessualità per imporsi. Non c'è nessuna differenza, eh? Non c'è nessuna differenza. Solo i vigliacchi vogliono discriminare fra chi usa i muscoli e chi usa invece la propria sessualità. Chiaro questo? Cioè, la vigliaccheria non sta nell'individuo che agisce come può nel sistema sociale in cui sta agendo. La vigliaccheria sta nel tentare di colpevolizzare le possibilità di un individuo di agire. Dopodiché, nell'agire dell'individuo, noi distinguiamo la direzione e le finalità, per cui abbiamo una direzione dell'agire che porta alla sottomissione, alla distruzione dell'uomo, e abbiamo una direzione dell'agire che porta verso la libertà, che porta proprio a rompere la sottomissione e a liberarci dai legami, cioè troviamo la posizione del grande Eros universale che scioglie i legamenti o spezza le membra. Ma ricordatevi che dire ad una persona che agisce senza analizzare le finalità per le quali agisce e prendendo in atto solo l'azione che fa è un atto di vigliaccheria. Pertanto state attenti come vengono usate le regole interpersonali, perché ci si formano giudizi diversi. Poi la pubblicità è bravissima a mettere in risalto questo aspetto o l'altro aspetto per farti passare il carnefice per vittima affinché continui a fare il carnefice. Guardate sempre le azioni che fanno le persone, la direzione in cui portano le azioni. Le azioni e la direzione vi daranno il vero nome delle cose, cioè il vero nome della persona che fa le azioni. Allora, il diffamare non è il rendere manifesto quello che è nascosto, ma è alterare la realtà per costruire delle valutazioni errate. Diffamare non è difendersi, diffamare costringe le persone a difendersi. In questa situazione, per uscire fuori, la persona diffamata deve agire su tre livelli differenti. Il primo è l'ufficio in cui le persone la diffamano, l'ambiente, il mondo. Il secondo è il capo, in quanto gestore della diffamazione. Chi gestisce la diffamazione è sempre capo, anche se non è direttamente un superiore di lavoro. Il terzo è il capo del capo, esterno alla diffamazione, che potrebbe essere danneggiato non tanto dalla guerra in corso, ma dal lavoro scarso e scadente che la guerra costringe a produrre. Vedremo come, quando parte un'azione di diffamazione, è necessario togliere ogni spazio a chi diffama, a meno che non vi siano intenti e scopi esterni alla diffamazione, e si usa la diffamazione subita e manifestata per coprire la preparazione di obiettivi diversi. Il salto di concentrazione dell'attenzione per ottenere risultati su un intento diverso dall'immediato, ma questo non vi consiglio mai di usarlo a meno che non decidiate di praticare stregoneria. Essere padroni dell'attenzione soggettiva significa essere padroni del proprio intento, l'intento come espressione della persona e non come risposta della persona a sollecitazioni esterne. Infine, la persona che subisce il mobbing, non pratica l'agguato né vive per sfida. Questo aspetto è da imputare all'abitudine dell'individuo, cioè condizionamento educazionale che l'individuo ha subito, alla sua abitudine di adattarsi a quanto incontra. La sollecitazione esterna produce i suoi adattamenti meccanicamente e non come scelta operata attraverso le proprie scelte, il proprio intento, l'uso della propria volontà e delle proprie finalità. Il suo adattamento non è frutto del proprio intento, ma è frutto di accettazione di quanto è proposto. Pertanto non discrimina sul quale il soggetto, su che cosa il soggetto poggia le sue aspettative o le sue speranze. L'individuo vive la sua vita come un dono e come tale è sempre speranzoso nel dono di chi gli sta attorno. Il dono di appartenere a quel posto di lavoro che comporta una sua accettazione delle regole. Egli accetta le regole, le applica, ma non si accorge che chi gli sta attorno a quelle regole ha risposto con adattamenti diversi in modo da far sì che quelle regole che lui ritiene onerose non interferiscano eccessivamente con le sue mansioni. Di questo, quanto lo circonda, non togliere di essere rinfacciato o accusato. Si fa così per abitudine. Non è che io non voglio applicare la regola, ma così si svolge il lavoro in minor tempo e in minor fatica. Prendiamo dei doganieri, per esempio la dogana. Non sto parlando di quella di Venezia o cioè degli aeroporti, scusate, o dopo le Torri Gemelle. Parliamo di dogane normali. Nelle dogane normali, quando passano un flusso di automobili, non è che i doganieri aprono tutte le valigie possibili e immaginabili, ne aprono alcune, cioè fanno dei controlli o a campione oppure dell'insieme. Ebbene, in teoria il doganiere dovrebbe aprire tutte le valigie, cioè dovrebbe fare tutti i controlli che il regolamento prevede. Però se facesse tutti i controlli che il regolamento prevede, le file di automobili diventerebbero lunghe chilometri e chilometri solo per i suoi controlli. E allora la regola non viene applicata, ma viene applicata soltanto arbitrariamente, soggettivamente. Dopodiché, quando non si applicano correttamente tutte le regole, succede che il tizio cade dalle impalcature. Il finanziere della dogana fa passare un carico di contrabbando, il poliziotto preferisce lasciar correre il grande imputato mentre è feroce con chi non è in grado di difendersi, eccetera, eccetera. Cioè, quando le regole vengono meno in quanto c'è una scelta soggettiva dell'applicazione delle regole, nascono le ingiustizie. Cioè, nascono le ingiustizie e le provocazioni. Chi fa davvero il proprio lavoro rispettando le regole, o lo fa come persona integerrima, in quanto disposta ad attaccare anche chi gli sta attorno che non applica le regole, oppure lo fa come una persona ingenua che facilmente può essere accusata di intenzioni diverse da quelle manifestate. Vivere per sfida, questa persona praticamente viene soggetta a mobbing. Vivere per sfida significa che ogni azione che noi facciamo nella vita quotidiana è il frutto delle nostre scelte, della nostra volontà in funzione del nostro intento. Vivere per sfida non significa arrivare in ufficio e calare il guanto in faccia ai colleghi o rovesciare il cestino della carta in testa al capo ufficio. Significa che ogni azione che facciamo è frutto di scelte e determinazioni soggettive e quelle scelte vengono imposte con la forza e determinazione al mondo che ci circonda. Così i messaggi che riceviamo dal mondo che ci circonda non sono semplici informazioni, ma sono elementi che vanno ponderati e che rientrano nella nostra azione in funzione del nostro intento. Vivere per sfida significa che in ogni decisione che noi prendiamo mettiamo tutto noi stessi. Quella non è solo una decisione, ma è quello che noi siamo riusciti a sviluppare concentrando tutto noi stessi, quasi che da quell'azione o da quella decisione dipendesse la nostra vita o la nostra morte. Quando un individuo vive per sfida, non si può mettere in atto contro di lui nessuna azione di mobbing. Magari lo si può sabotare, si può agire per far fallire i suoi sforzi, si può organizzare contro di lui, ma nessuna azione di mobbing è possibile nei suoi confronti. Lo si può distruggere fisicamente, ma non si può distruggere psicologicamente o emozionalmente. Diventa un concorrente terribile, specialmente specialmente se in quell'azione del vivo e per sfida, riesce a costruire delle alleanze funzionali per il conseguimento di un intento aziendale o sociale. Chi vive per sfida non può essere accusato di voler far carriera, in quanto la forza che mette per determinare se stesso è elevata, ma non può essere calunniato, a meno che non si voglia essere attaccati direttamente, nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Chi vive per sfida non rispetta la forma, né la formalità con cui i fenomeni si presentano, in quanto entrambe, forma e formalità, hanno il compito di impedire a chi vive per sfida di determinare il proprio intento nell'oggettività in cui opera. Il vivere per sfida entra nella razionalità quando si esprime attraverso la pratica del vivere strategicamente, o più in generale nella pratica dell'agguato. Della pratica dell'agguato in situazioni mobbing in atto ne parleremo parlando delle tecniche di uscita dal mobbing. Bene, questo è ciò che manca a un individuo che subisce il mobbing. E adesso passiamo invece, visto che abbiamo ancora una ventina di minuti, a cominciare a parlare dell'uscita del mobbing. Questo è anche abbastanza, diciamo così, corposetto, eh? Vabbè, mi fermerò quando mi fermerò. Scelte soggettive ad azione mobbing in atto. Le scelte soggettive, quando il mobbing è in atto, dipendono dall'intento che si persegue. La prima domanda che deve essere posta è: la situazione in cui si vive è di una importanza soggettiva tale da dover essere affrontata come se fosse una questione di vita o di morte? La seconda domanda è: risolvendo la situazione di mobbing in atto, rimangono dei cadaveri sotto forma di persone che perdono credibilità o subiscono sconfitte? Quanto quei cadaveri alla lunga nel corso del tempo possono diventare pericolosi? Una situazione di mobbing in corso è una situazione conflittuale dove chi subisce l'azione di mobbing viene chiuso in una gabbia. Le persone hanno attuato una serie di iniziative per costringerlo alla resa e alla capitolazione. C'è un momento in cui il soggetto si accorge di essere con le spalle al muro. Qualche cosa non funziona più, le sue iniziative non vengono più prese in considerazione, i suoi margini operativi spariscono, qualunque cosa faccia, qualunque spiegazione, qualunque azione appare inutile. Sottrarsi al mobbing producendo il massimo danno per la struttura che ha costruito la produzione dell'azione mobbing. Quando un soggetto sta subendo mobbing e non è in grado di opporsi all'azione che viene prodotta nei suoi confronti, spesso non è in grado di uscire dall'accerchiamento messo in atto. Allora può decidersi di sottrarsi da quella morsa, lasciando quel lavoro e quella situazione. In quel caso il mobbing ha raggiunto il suo scopo, a meno che il soggetto, sottraendo se stesso, non sottragga la ragione d'essere dell'oggettività che permise la nascita di un'operazione di mobbing. Questa tecnica, per esempio, cioè praticamente quella struttura ha accettato, è stata funzionale il fatto di mettere in atto un'azione mobbing nei miei confronti, esco da questa situazione, chiaramente perderò il lavoro, ci rimetto, però quella struttura non deve più esistere. Questo tipo di tecnica è molto usato in natura, cioè l'essere natura lo usa moltissimo. Abbiamo un esempio anche in questi giorni, no? Vediamo un attimino: nelle case arrivano le cimici, quegli animaletti verdi che adesso si stanno anche un po' scurendo, che fanno un po' schifo secondo alcuni, no? Allora vengono presi e vengono ammazzati. Beh, è un'azione da non fare mai, specialmente schiacciarli con le mani, rilascia un odore che è schifoso. Bene, quando uno ha cominciato a ammazzarne uno o due e sente quell'odore schifoso che gli è rimasto nelle mani, il terzo e il quarto non lo ammazza più, se lo prende in mano su un giornale e lo butta fuori dalla finestra. Cioè praticamente quello che è il tentativo di distruzione rispetto a tutta la specie che uno può fare, che degli esseri possono mettere in atto, viene fermato dopo il secondo tentativo, cioè dopo che hai ammazzato due individui di quella specie, di quel tipo di cimici, hai smesso di ammazzare, li pigli e butti fuori dalla finestra. È una difesa che ha quella specie proprio rispetto a chi vorrebbe distruggere quella specie. Ebbene, questo tipo di difesa appartiene anche all'uomo, cioè se una struttura sociale, una struttura lavorativa, per uscire da una situazione mobbing che attraverso la quale si è stato circondato, puoi far saltare tutta la struttura economica. Chiaramente devi avere i circuiti, devi avere i contatti, devi avere la struttura, per cui sì, tu scateni una guerra contro quella struttura, magari vai anche in tribunale, fai denunce, cioè scateni praticamente un combattimento per cui coinvolgi l'intera struttura. L'intera struttura che paghi, è successo più di qualche volta, hanno sborsato specialmente negli Stati Uniti parecchi miliardi, per esempio per cose, per razzismo, alcune strutture sono state citate in giudizio proprio per questo tipo di cose. È una tecnica per uscire, chiaramente tu perdi il posto di lavoro, probabilmente difficilmente troverai un altro lavoro, però gliela fai pagare il più possibile e gli porti via più denaro, più forza possibile. In quel caso il mobbing ha raggiunto lo scopo, a meno che il soggetto, sottraendo se stesso, sottragga la ragione d'essere dell'oggettività che permise la nascita di un'operazione di mobbing. Cosa significa sottrarre la ragione d'essere dell'oggettività che ha permesso la nascita di un'operazione di mobbing? Il mobbing è una strategia che si sviluppa in un ambiente di lavoro. Non è il fine dell'ambiente di lavoro. L'ambiente di lavoro esprime un fine, una produzione. Il mobbing si costruisce quando qualcuno deve organizzare l'eliminazione del diverso o dell'inopportuno per appropriarsi del controllo della produzione, ricavando con questo dei vantaggi, che possono essere vantaggi di potere o vantaggi di denaro. Chi è soggetto a mobbing normalmente incute paura nell'ambiente per la sua capacità. Le sue capacità, il suo lavoro e la sua dedizione incutono timore. Sicuramente costui ha mire diverse, pericolose, deve essere eliminato. Le capacità di lavoro di chi subisce mobbing sono un'arma formidabile. Sapendo lavorare, conoscendo i meccanismi, è padrone del circuito dell'informazione. L'informazione è potere, nel senso che l'individuo che subisce il mobbing deve essere privato dell'informazione con le quali lavora ed opera. Chi subisce mobbing non deve più dare informazioni gratuitamente, non insegnerà ad altri a lavorare, conserverà i suoi segreti e la sua conoscenza, mascherandoli con atti inutili, comunque occultandola. Chi subisce mobbing normalmente ha la capacità di lavorare. La sua capacità di lavorare è tale da consentirgli di presentare il proprio lavoro senza nessun timore di concorrenza dei colleghi che gli stanno attorno. Chi non è in grado di lavorare è costretto ad eliminare chi sa lavorare perché anche una foglia piccola gli fa ombra. L'incapace nel lavoro è colui che organizza le operazioni di mobbing o le favorisce nella speranza di ottenere dei risultati. Chi ha la capacità di lavorare ha la capacità di far proprie le informazioni e di non cederle. Se l'individuo ha le informazioni del lavoro e non le cede, se non con contropartite molto grandi, tali da sottrarlo all'azione mobbing, può costruire una contrapposizione fra la struttura che organizza il mobbing nei suoi confronti e la struttura di produzione che viene danneggiata dall'azione mobbing. In altre parole, chi organizza il mobbing non si trova a dover affrontare chi subisce il mobbing, ma la struttura di produzione in cui è inserito, perché si trova a una produzione scadente. Questo presuppone che la struttura produttiva non sia essa stessa l'organizzatrice del mobbing. Ultimamente vengono eseguiti dei test attitudinali per i nuovi assunti sui luoghi di lavoro, la funzione di cui test è quella di scegliere l'individuo che per la struttura è la persona adatta. Ciò significa che quell'individuo non deve essere troppo intelligente, non deve essere troppo padrone di se stesso, non deve essere consapevole che il conoscere sia potere contrattuale, non deve aver sviluppato uno spirito troppo curioso, troppo indipendente. Quei nuovi test attitudinali psicologici, molte aziende non cercano più la persona migliore per occupare il posto offerto, ma cercano una persona abbastanza stupida da accettare quel posto e sottomettersi, rinunciando per quel posto ai propri diritti. Una persona abbastanza capace da svolgere le mansioni, ma sufficientemente stupida da renderla dipendente dalla mansione stessa. Se vado via da questo lavoro, che cosa faccio io nella vita? Quando questa persona viene minacciata del proprio posto di lavoro da qualcuno le cui qualità sono tali da prevaricare quella funzione, subito mette in essere delle operazioni di mobbing che possono essere contrastate o favorite dagli interessi dell'azienda in cui il mobbing si sviluppa. In ogni caso la responsabilità giuridica, ricordatevelo, è sempre dell'azienda. È l'azienda che attenta al dettato costituzionale impedendo al dipendente di essere ossequioso nei confronti dell'articolo 4, comma secondo del patto costituzionale. L'azienda pertanto, tollerando o favorendo l'azione mobbing, non solo tenta di distruggere il lavoratore, ma tenta di distruggere l'intero corpo sociale e le sue istituzioni con azioni di vero e proprio terrorismo. Quando l'azienda è tesa al massimo profitto e per ottenere questo spinge alla valorizzazione delle proprie maestranze, allora l'azione del mobbing danneggia l'azienda stessa e le sue possibilità di espansione. In quel momento il soggetto che subisce l'azione mobbing, appropriandosi della conoscenza e sviluppando il proprio sapere e le proprie capacità, può contrapporre le persone che organizzano l'azione di mobbing alle necessità strategiche dell'azienda stessa. Appropriarsi della professionalità, della capacità di lavorare, delle informazioni, porta l'individuo a costruire un grande potere personale. Se lui riesce a ritagliarsi un'esclusiva di gestione in quel potere senza far partecipare altre persone, riuscirà a costringere l'azienda a diventare dipendente da quelle informazioni. Le cederà attraverso il suo lavoro, ma costringerà in cambio l'azienda a riconoscerne la professionalità. Quando cederà informazioni, costringerà l'azienda a fornirgli informazioni su altri settori di lavoro, in modo da ampliare la sua conoscenza e la sua operatività. E per oggi ci fermiamo qui e andremo avanti non prossimo giovedì, ma giovedì fra 15 giorni con l'uscita dal mobbing. Troncata la trasmissione immediatamente, sì, perché siccome mi sembrava che l'altra volta sono state fatte poche telefonate, sto spazio a pochissime telefonate, però voglio dare un spazio a qualche telefonata in più e nello stesso tempo mi do un'occhiatina a qualche notizia stampa che è venuto nel frattempo. Oh, vediamo un attimino cosa abbiamo. Vediamo un attimo cosa abbiamo nel frattempo. Beh, c'è sempre questo allarme satanista che i preti lanciano perché ormai si sta scoprendo che il loro Dio è un povero assassino e allora stanno lanciando allarmi satanisti a destra e a sinistra. Si chiama allarme sociale gratuito, è un reato. Staremo a vedere come verrà trattato dalle forze dell'ordine, visto che l'interrogazione l'abbiamo già fatta. E sotto le pagine di un messale spuntano i trattati di Archimede. Do il via alle telefonate 049 700 700 e 049 700 838 intanto. Bene, questo qua è un messale. Da secoli si sono perse le tracce dei lavori in greco del grande pensatore. L'unica copia esistente è ricomparsa a un'asta, subito battuta per 2 milioni di dollari. Un antico testo di Archimede, prima cancellato, poi sovrascritto, infine disperso, e che oggi finalmente recuperato rivela un tesoro. Più che con la meccanica, Archimede amava però cimentarsi con l'attività intellettuale. Nel campo della fisicità fu l'iniziatore della statica dei solidi, idrostatica e i principi di galleggiamento. In quello matematico dimostrò per primo il rapporto fra circonferenza e diametro del cerchio. È Plutarco che, descrivendo l'assedio di Siracusa da parte dei Romani nella seconda guerra punica, a descrivere le macchine da guerra inventate da Archimede: catapulte per lanciare pietre, corde e carrucole per sollevare e schiantare le navi romane, specchi ustori per incendiarle. Bene, questo testo di Archimede è stato trovato sotto a un vecchio messale. Un vecchio messale che era stato praticamente scritto, cioè la carta è stata recuperata, è stato cancellato quello che c'era scritto e i cattolici ci avevano scritto sopra robe da messa. Naturalmente sotto invece avevamo un tesoro. E così, qualcosa è arrivato. Vediamo un attimino. Vediamo cosa abbiamo. Non confondete Dio e la bandiera, in Nevada è scontro sulla religione. Via l'invocazione God Bless America appesa in un municipio per evitare cause e multe. legale del municipio di Sparta, una piccola cittadina del Nevada, non intendeva seguire alla lettera il comandamento che invitava a non nominare il nome di Dio in vano. Quando ha fatto tagliare la parola God alla frase God bless America, che capeggiava in bella evidenza sulla bandiera a stelle e strisce e su diversi poster incollati sui muri del municipio l'11 settembre del 2001, Cetta ha pensato solo al bene del sindaco e dell'amministrazione comunale, quei tempi che corrono. Se qualche solerte cittadina avesse deciso di mettersi nelle mani di un avvocato per far causa al municipio, le probabilità che il sindaco e l'amministratore venissero condannati, magari pagare una multa salata, non erano affatto remote. In America sta aumentando continuamente lo scontro fra i laici e il cristianesimo. In realtà, la cosa sta aumentando perché da un lato i cristiani stanno tentando di bloccare l'intero sistema sociale e dall'altra parte tutte le strutture laiche stanno tentando di rivendicare quelli che sono i principi fondamentali della libertà religiosa. Ebbene, già recentemente sono stati levati da un municipio i 10 comandamenti, poi vorrei sapere con quale testa vengono messi 10 comandamenti come se fossero chissà cosa, la più grande bestialità, porcheria che esista, e vengono messi come se fossero chissà cosa. Cioè, vi rendete conto che un Dio assassino, un macellaio, dice agli altri di non ammazzare? Ma, cioè, veramente, è una castroneria incredibile. È contrario a tutto il sistema giuridico di qualunque paese, e vengono messi ed esposti al pubblico come se fossero chissà che cosa. Comunque negli Stati Uniti c'è uno scontro piuttosto forte, d'altronde questo ormai sono i tempi. Negli Stati Uniti hanno distrutto tutta la cultura, quella che è la cultura media. Esiste sì una cultura abbastanza alta, di un certo sociale culturale abbastanza forte, però tutta quella che è la cintura media americana, la cultura media americana praticamente è in totale fallimento. E naturalmente non parliamo neanche della cultura più bassa, cioè i ceti sociali più bassi, cioè siamo a cultura zero praticamente, è una cosa veramente abominevole. Passiamo al gazzettino del 3 ottobre 2003, pedofilo promette di pregare tutta la vita. Un iraniano di Shiraz di 34 anni è stato sottoposto a un processo in Iraq con l'accusa di pedofilia e promette di pregare tutta la vita. Pronto? Praticamente il monoteismo è sempre lo stesso, cioè questo qua, questo personaggio è stato accusato di aver violentato 46 bambini dei due sessi. L'imputato sposato e padre di una bambina di 4 anni ha detto al giudice che se non lo condannerà all'impiccagione passerà il resto della sua vita a pregare per cercare di espiare. Cioè, già prima pregava e è stato portato a violentare, adesso continua a pregare. Vabbè. Poi c'è una notizia da Verona. Del 1 ottobre 2003. I matrimoni laici superano quelli religiosi. A Verona, città dell'amore, il sì piace laico. Nel 2002 i matrimoni con rito civile sono stati 636 contro i 594 religiosi. Di questi 491 erano fra residenti, 80 fra gli stranieri, 65 su delega di altri comuni. La tendenza è confermata nei primi dati del 2003, con 447 matrimoni civili, cifre che hanno convinto il comune ad avviare il corso matrimoniale. Ad amare si impara per aiutare le coppie. Beh, veramente allucinate. Pronto? Ok. Andiamo avanti ancora. Scuole paritarie, no ai bimbi down. Quando parlate di scuole cattoliche, parlate di scuole private, ricordatevi anche di questo, no? Le scuole paritarie, anche se di ispirazione cattolica, rifiutano i bimbi down.
Pronto?
Sì, buonasera. Ho ascoltato quello che dicevi sulla cultura americana, no? E volevo dire, perché la cultura italiana com'è? Qui da noi cosa sta succedendo? Uguale, addormentare le coscienze delle persone e basta.
Sì.
Così funziona. E c'è una sola cosa da dire, ribelliamoci.
Pensa che non c'è altro sì da dire. Ricostruiamo un po' di cultura, se ci riusciamo.
Esatto. Ciao.
Va bene, ciao, grazie.
Buone cose.
Ciao. Sì, in effetti, se non ci ribelliamo a ricostruire la cultura siamo finiti. Oh, devo chiudere qui la trasmissione a proposito. Va bene, vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15, dalle ore 15 alle 16.30 con Francesco e anche dalle 19 alle 20 sempre con Francesco, e noi invece ci risentiamo fra 15 giorni. Ciao a tutti e chiudiamo qui la trasmissione perché chiaramente Stefano è già arrivato. Ciao.